Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio, di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik, alla puntata numero 32 del 6 febbraio, Annus Domini 2015. Noi siamo tornati con l'anno nuovo, con tante buone, nuove idee e nuove intenzioni. Però, io non lo so se è il caso di andare avanti e di continuare questa cosa subito dopo 26 secondi di trasmissione. Io non lo so.
Che è successo? Ti sento convinto.
Beh, basta guardarsi intorno. Qui con noi Laszlo Kovacs, un uomo che sta portando sulle spalle come Atlante il peso della cinematografia moderna e postmoderna anche. Perugina non è con noi, non ha potuto continuare questo percorso in questo momento perché è impegnato quindi, nel cinema perugino.
Quindi stasera non è con noi.
Questa sera non c'è
diretta. Non me ne ero neanche accorto, guarda.
Allora io direi
come sempre,
un caro saluto.
Salutiamo Laszlo Kovacs, impegnatissimo al cinema postmodernissimo di Perugia. Andate a trovarlo, andate a vedere quello che sta facendo. Ma se voi non siete al cinema,
no, e soprattutto controllate se è davvero impegnatissimo. Ci ha detto una balla, perché infatti, vogliamo le prove che sia impegnatissimo.
A sentire lui non tira fuori la testa, chissà.
E allora andate e vedete se Laszlo Kovacs è lì, perché nel caso in cui non fosse lì ci dovete subito comunicare dov'è, anzi dovete contattare Air Director.
Ovviamente, assolutamente, Air Director che è tornato già puntualissimo sui social network per la gioia di tutti i nostri ascoltatori e ho cominciato e lo farò ancora più intensamente a postare tutto quello di cui parleremo, un sacco di bei film ma non solo, un sacco di bei ospiti ma non solo, sia in studio che fuori studio,
anche bei watch stavo.
Anche un sacco di bei watch,
cazzata
yes. E venite quindi a trovarci sulla pagina Facebook del Bar Traum Fabrik, che trovate senza problemi, senza difficoltà, perché appena penserete Bar Traum Fabrik apparirà sui vostri schermi, o venite a cinguettare con noi su Twitter, perché dopo l'hashtag il cancelletto Bar Traum Fabrik trovate noi e le nostre
cazzate.
Ma tu mi dici il plurale, io sono pronto col singolare, non lo faccio il sample.
Poi
sbagliato.
Vorrei dire due cose: stasera più di sempre, più di tutte le altre volte, se non seguite Bar Traum Fabrik siete un paucelli stasera.
Assolutamente.
Però Lupus sta per presentare il sostituto.
No, io lo volevo presentare perché vabbè, possiamo farlo insieme.
Io ti volevo solo dire che ti hai scordato.
Lasciavo la parte perché per questa occasione promosso dalla sedia degli ospiti alla sedia dei conduttori, proprio quelli di prima linea, abbiamo il nostro grandissimo, col nome d'arte ovviamente,
certo,
Simone Rossi.
Ciao a tutti.
Benvenuto.
Grazie.
Benvenuto. E con Simone Rossi al posto di Laszlo sicuramente sarà una puntata spumeggiante.
Molto più fluida.
Molto più ordinata, diciamo. E parleremo, tra le altre cose, per l'appunto di Birdman, Non fate gli uccelli, era riferito a quello, di Alejandro González Iñárritu, che trovate al Cinema Zenith. Parleremo di Turner, di Mike Leigh, al postmodernissimo per la seconda settimana, bellissimo film. Laszlo ne avrebbe dette parecchie, perché l'ho sentito definirlo un genio su Facebook. Poi avremo come ospite un ospite sempre legato al postmodernissimo, Lucio Cremonese, che si occupa dei visual, della sonorizzazione di Ultimo Tango a Parigi, che sarà fatta lunedì 9.
Lo spiega dopo
con in più in dettaglio il director. E parleremo anche di Italiano Medio di Maccio Capatonda, perché anche lui ha una sua dignità, se non cinematografica, senz'altro di altro stampo. E un accennino anche a un film che vi dirò dopo, che volevamo farci un intero blocco ma non ho avuto il coraggio.
È sfumato.
Purtroppo del professore non abbiamo più notizie dopo la sfuriata di dicembre, quindi credo che dovremo fare senza. Ancora è missing come il film omonimo. Comunque salutiamo gli ospiti Marco Della Torre e Daniele Pampanelli presenti in studio e l'ospite muto Michele Giacchè che è con noi, benvenuto a trovarci.
Quanti ospiti in
l'osservatore.
Un applauso Smith. Che racchiude un saluto di benvenuto a Simone Rossi e ai nostri,
e
nostri ospiti.
Bravi. Mentre Smith, come al solito, ci dice cosa è accaduto al botteghino.
Al botteghino, ieri sera Italiano Medio di Maccio Capatonda, suddetto, è stata la vera sorpresa perché ha incassato, è stato il secondo, per un'incollatura, dietro a Una notte al museo 3, distribuito però in più copie.
Con oltre
2 milioni.
Non è l'affermazione, il film.
Ah, ecco, no, pensavo. Ne... Con oltre 2 milioni di euro. È primo nel parziale della serata di ieri, seguito, quindi qui bisogna, perché i numeri parlano chiaro, carta canta, caro Lupus Yonder Boy, seguito dalla nuova uscita Jupiter, il destino dell'universo.
È una merda.
Dei fratello e sorella Wachowski. Tra le altre nuove uscite abbiamo al terzo posto Non sposate le mie figlie di Philippe de Chauvron. Lo troverete al postmodernissimo, no?
Personaggio di Barry Lyndon, no?
E al quinto Birdman di Alejandro González Iñárritu, in programmazione al Cinema Zenith.
Esatto.
E in
Simone
più
Rossi.
Ricordiamo anche che ieri è cominciato il Festival di Berlino, la 65esima edizione, ne parleremo più avanti.
Senza dubbio, io volevo cogliere l'occasione per ringraziare, perché alla cripta di media, nel programma del nostro amico Giacomo Calzoni, che fa con Jacopo Bonanni tutti i venerdì pomeriggio su Radiofonica alle 18.30, oggi ci ha salutato, ha ricordato che Bartram Fabric ricominciava, quindi li salutiamo anche noi e cogliamo l'occasione per rinnovare il nostro invito a venirci a trovare insieme per parlarci degli horror che loro conoscono tanto bene e noi un po' meno. Invece vi volevo dire giusto due paroline per il famoso film di cui parlavo prima, che, sul quale avremmo voluto che, parlare un po' più a lungo. Poi io ieri sono andato a vederlo, per l'appunto Jupiter dei fratelli Wachowski. Qualcuno di voi l'ha visto?
No, abbiamo tutti evitato.
Avete fatto bene, probabilmente perché avete ricevuto i miei commenti durante la visione.
Diciamo che cialtro riscamente già dalla locandina avevo il sospetto.
Come ti ho detto ieri,
capolavoro.
Le locandine, i trailer lasciano un po' il tempo che trovano a volte. Questo film, io sinceramente avevo visto il precedente Cloud Atlas, non mi aveva convinto tantissimo, ma in confronto siamo proprio su un altro livello, secondo me. Questo è un film che qualcuno ha definito talmente brutto da diventare bello. Oggi parlavo al telefono proprio con Giacomo Calzoni, anche lui mi ha detto è una cosa incredibile. Io ho detto: ma ti è piaciuto? Ha detto no, è talmente brutto che ti... E la stessa cosa l'ho letta in alcune recensioni.
Infatti molte recensioni sono positive.
Io sono andato cercando di vedere, pensando di vedere un film di fantascienza almeno divertente. Poi comunque i Wachowski hanno fatto Matrix, poi hanno fatto altre cazzate, però insomma Matrix, secondo me, che ne dicano alcuni, è un film che insomma ha lasciato un segno. E che
attenzione
comunque...
con questi lapsus freudiani, però.
Perché?
Perché a dire che hanno fatto delle cazzate i Wachowski.
Mamma mia. Cominciamo subito molto in basso.
Bene, ci sono.
Vabbè, Lana. Insomma, questo film parla di questa ragazza interpretata da Mila Kunis, Jupiter Jones si chiama, che per vivere pulisce i bagni, condivide la casa con la sua famiglia di immigrati russi, senza molta fiducia nel futuro, ma un bel giorno scopre di essere tutt'altro che una persona ordinaria e si trova al centro di una faida familiare aliena di proporzioni inaudite. Il problema qual è? Prima di tutto, che il film non ha assolutamente nulla di innovativo, anzi, puzza di stantio. Sembra un film di fantascienza di 20-30 anni fa, non bruttarello. La scrittura, secondo me, è terrificante, perché è un riassunto di tutti i cliché della fantascienza che vi possono venire in mente. Cioè, addirittura riciclano delle idee di Matrix rificcate là, un po'. C'è anche qualcosa ripreso da loro, ma tantissimo di tanti altri. I dialoghi sembrano scritti da un tredicenne, cioè dialoghi adolescenziali della peggior specie, frasi fatte da film americano a go-go.
La colpa principale, bisogna dire, di Lana, al di là del membro presente o meno, perché lei che scrive.
Esatto, scritto principalmente da lei. Io ieri ho fatto una battutaccia che non rifarò, però insomma. Poi vabbè, faccette alla Boris e linea comica alla Martellone. Cioè ci sono queste battutine da cartone animato per ragazzini. Cioè veramente un film che un tredicenne apprezzerebbe tantissimo, un tredicenne un po' beggiarello.
Viste le premesse forse lo vorrà vedere, eh?
Ma baci, guarda, baci, guarda, no, baci, se trovi un ingresso omaggio, baci. Ma una cosa... E oltretutto, anche sul piano visivo, uno dice, budget mostruoso hollywoodiano, eh? I costumi sembrano una pagliaccia, cioè barocco proprio.
Ma forse è voluto che sia così,
cioè. Ma è troppo, trash. È troppo, no, ma anche le fa- cioè c'è Channing Tatum, ragazzi, vestito da cane da caccia, con le orecchie a punta, il pizzetto fucsia, rossiccio. Se lo cercate Channing Tatum Jupiter, guardate le immagini su Google, è una cosa non
da
si
da quello
guarda.
Che mi dici. Ora tu penso
lo postiamo.
Mi viene in mente il film nel film, cioè mi viene in mente Argo all'interno di Argo.
Ah, sì,
questo momento di silenzio.
Sì, bravo, adesso non ci ripensavo.
Ci hai spiazzato.
Un po'.
Guarda che lui passa da un livello
bassissimo
a qua sotto, a un livello molto alto. Cosa è bella.
Guarda, dimmi.
Però poi, no, una domanda. Secondo te ha potuto influire la cura ormonale sicuramente fatta da Lana Wachowski nella stesura della sceneggiatura?
Questo è alto invece, questo è altissimo.
Questo è alto. Questo è scienza.
Secondo me è stata asportata per sbaglio una porzione di cervello creativa, diciamo. Forse hanno fatto quello che hanno fatto. Però insomma, il brutto è che anche le scene d'azione, uno dice vado a vedere il filmone di fantascienza, anche le scene d'azione sono banalissime, sono noiosissime. Io ripensavo al Capitan America dell'anno scorso, visto con l'Aslo, che era un film, sì, vabbè, niente di particolarmente artistico, ma c'erano le scene d'azione coinvolgentissime, proprio acrobazie, ma montate benissimo. Qui anche la scena d'azione è di una banalità totale e diventa quasi noiosa, quindi ragazzi, una cosa...
Andate a vedere Jupiter, detto anche Jupiter, ecco. E poi diteci il vostro parere.
Posso spezzare adesso seriamente?
No, sì. È stata una stroncatura totale.
Essendo stata una stroncatura così totale, cioè non ha,
io direi
non
quasi una castrazione.
Sì, una castrazione. Non c'è stato una
cosa... È importante però che non dici cazzate, sennò,
Però... Sicuramente esce dalla mediocrità, questo lo possiamo dire?
Senza dubbio. Ma infatti questa cosa che ha detto qualcuno è talmente brutto che verrà ricordato per... Cioè forse sarà, diventerà come, che ne so, il Alex Lariete tra vent'anni, non lo so.
Capolavoro.
Va bene, basta, come al solito arriva il momento della grande musica di Bartram Fabric. Sentiamo un pezzo strasentito, strabusato, ma che colpevolmente non abbiamo ancora messo, perché abbiamo messo quasi tutta la discografia anni 70 di David Bowie. Questo c'è in una miriade di film tratto da Radio Freccia, ma anche da tanti altri forse più alti. E questa è ovviamente Rebel, questo è il Duca Bianco, David Bowie. Tra poco torniamo e parliamo di Birdman. Buon ascolto.
Go away. Traumfabrik, die zweite Staffel.
E adesso in tedesco siamo rientrati. Prima la voce guida era quella originale
lo
dei guerrieri,
guida,
i guerrieri della notte, e adesso invece abbiamo la nostra Fritz Walter. Siamo in puntata. Bene, apriamo un'altra pagina miliare un'altra pagina miliare della storia della critica cinematografica, entrando, anzi planando, volando su Birdman di Alejandro González Iñárritu.
Forse anche levitando su Birdman.
Esatto.
Levitando,
stando sospeso.
Anche levitando.
Questo mi dimostra che voi avete visto il film e quindi voi...
E tu no.
Io ancora no. Andrò domenica se voi non me lo spoilerate troppo. No. Se lo spoilerate troppo, non ci vado. Vado a vedere Jupiter.
Io per ora vi dico solo di cosa si tratta. Vacce un po', fai come te pare. Alejandro González Iñárritu ha presentato a Venezia, anzi film d'apertura di Venezia 71... L'anno scorso l'abbiamo visto, è arrivata nel frattempo Giulia D'Amato. Tu l'hai visto a Venezia l'anno scorso? No, tu sei arrivata dopo, niente.
Io vorrei fare, scusa, un applauso a Giulia D'Amato e a Marco Della Torre, perché in due stanno in piedi vicini ad una sedia.
A una sedia, e nessuno si sa.
Adesso appena smettiamo di parlare c'è il gioco quello.
Il gioco quello. Tolgo la musica. Aspetta, pronti? Vai. Allora, il film racconta la storia di Regan Thompson, interpretato da Michael Keaton, che è una stella del cinema degli anni 90, diventato famoso grazie all'interpretazione di un supereroe da fumetto. Non sto parlando di Michael Keaton, sto parlando di Regan Thompson, perché anche Regan Thompson, come Michael Keaton, interpretava anziché Batman, interpretava Birdman. In questo momento è in una fase stagnante della sua carriera e sta mettendo in piedi un adattamento teatrale di un racconto di Raymond Carver a Broadway per dimostrare al mondo e a se stesso di essere un valido attore. Dovrà fare i conti con una serie di personaggi estremamente problematici, tra cui la figlia uscita dalla disintossicazione, interpretata da Emma Stone, l'amante isterica, interpretata da Andrea Riseborough, un attore bravo ma folle, cioè Edward Norton, e il suo ingombrante alter ego nei panni di questo Birdman. Simone Rossi, tu l'hai visto, Bert?
Sì, io l'ho visto, mi è piaciuto moltissimo. E se non altro il cambiamento su Iñárritu è il fatto che ha fatto una commedia, dopo aver fatto una serie di film a dir poco
devastanti. Anche se è una commedia un po' oscura, insomma.
Un po' oscura, però lui viene dalla trilogia della morte e poi da Beautiful, sì. Quindi insomma
è tutto relativo, effettivamente.
Esatto, Beautiful è un film tremendo. Io questo l'ho trovato un film molto bello, ma molto divertito. Ha un ritmo sostenutissimo e dà questa scelta registica di questi veri finti piani sequenza.
Ecco, togliamoci sto lente subito, diciamo okay, subito questa cosa.
Okay, no, io vorrei sottolineare come Iñárritu viene da dei film che oltre ad essere drammatici e tragici hanno sempre avuto una struttura con più storie di incastro. Qui sembra
vero.
In realtà volerci raccontare una storia che non stacca mai un momento.
Non stacca mai. Quindi spieghiamolo per chi non l'ha visto.
Perché Iñárritu, scusami, ha fatto Babel.
Prima ha fatto la famosa trilogia di cui parlavo, che è Amores Perros, chi non l'avesse visto, l'esordio messicano, un film tremendo dal punto di vista proprio dei sentimenti. Poi ha fatto 21 grammi e quindi ha fatto Babel. Questa è la trilogia. Straziante. Poi ha fatto Beautiful. Che è una sorta di appendice della trilogia.
Appunto, sitcom, no? Tutti i film dove gli intrecci sono uno dentro l'altro, le storie
ci sono varie
che
storie,
si torna spesso
scritti, tutti questi scritti dal suo fido scudiero che era Arriaga che non c'è più ora.
Beh, però si è messo a fare il regista da qualche anno,
come l'Aslo, non è che
però questo è un film che proprio è una cesura rispetto al passato, evidente.
E del club degli amici messicani c'è anche Manuel Lubezki, che è il direttore della fotografia nominato all'Oscar per questo film, che l'anno scorso ha vinto per Gravity dell'amico Cuarón, e è direttore di fotografia anche di Children of Men, i figli dell'uomo di Cuarón, meraviglioso, dove c'era un piano sequenza, ricordate, clamoroso, di Burn After Reading dei Coen e di Tree of Life di Malick. Per chi non ha visto questo film, spiego la cosa che ha detto Simone, cioè il film sembra fatto con un unico piano sequenza, in realtà sono dei piani sequenza aggiuntati con tecniche sia digitali che non. C'è una scena in cui si passa da un punto buio, quindi la telecamera va in nero e poi riparte come se avesse attraversato questo punto, oppure ci sono delle cose digitali con i movimenti di macchina, col green screen, eccetera.
Scene vuote e poi di nuovo allestite, anche questo.
Esatto, questa cosa non è però un virtuosismo, ma ha un significato. Secondo me il significato principale, oltre a quello che hai detto tu, è anche il fatto di dare la dimensione della teatralità del teatro, perché si parla di un'opera teatrale, insomma. Michele, Air Director, sì. Stavi dicendo Michele, qualcosa. No, Michele non diceva l'ospite.
Certo. È muto, quindi non può dire nulla, per cui parla Air Director. No, però io ascolta, credo che una cosa interessante sia, a me, almeno mi è venuta in mente, l'ha detto, non spoileratemelo. E io mi sono detto, come cavolo fai a spoilerare un film del genere? Ovvero, io ti potrei anche dire per assurdo il finale, cioè, e tanto varrebbe assolutamente la pena di farsi tutto il percorso, perché è un film che secondo me proprio gioca su quello, il fatto del realtà finzione, teatro cinema, tutto questo specchiarsi di questi mondi rende proprio quell'effetto.
È cioè un film sull'ossessione essenzialmente del successo, chiamiamola,
sì, senza
o comunque
dubbio,
della paura di essere dimenticati, di non essere più famosi. Quindi in realtà è un percorso interiore, per quanto sia esteriormente molto, molto caricato.
Sulla cosa della fama c'è, ci ho trovato un link con Frank che abbiamo visto tempo fa, perché anche qui c'è il discorso tra la viralità e la fama autentica, tra l'apprezzamento e l'amore, eccetera, no? Qui c'è molto questo gioco. E poi c'è una presa in giro anche sia nel mondo di Hollywood, ma molto anche nel mondo di Broadway, perché c'è l'attore pieno di sé,
la giornalista
quella è fantastica, la critica velenosa, la critica che distrugge per punto preso la commedia,
passando le sue giornate al bar
le storie d'amore tra i membri del cast, insomma ci sono una serie di cose. E poi c'è questo parallelismo tra l'interprete e il personaggio, Michael Keaton, Birdman, Batman, che ha, come il personaggio del film, ha rifiutato il sequel dopo il secondo film. Lui fa, quando parla Birdman, fa la stessa voce di Batman, roca e cosa. Poi c'è, a un certo punto cita George Clooney con la sua mascella perfetta,
l'aneddoto sull'aereo, questo non lo spoileriamo, diciamo, che è fantastico,
però lui cita la perfetta mascella di George Clooney, che è una delle cose che, quando Clooney ha fatto il suo Batman, peraltro forse il peggiore di tutti in assoluto, beh, Giulia vedo che dice di no, ma il film era terrificante, però era la cosa che diceva, che disse la critica, disse, beh, almeno uno che ha la mascella da Batman, perché Michael Keaton insomma non ce l'aveva. Quindi c'è anche un'autoironia, insomma, si è prestato a questa cosa molto bene.
Vogliamo dire che tra l'altro è bravissimo,
ma tutti sono bravissimi,
veramente bravo, ma lui soprattutto.
Edward Norton anche, lui anche è stato lui. Bravissimo Edward Norton, che anche lui ha fatto l'incredibile Hulk, e poi sembra che l'abbiano mandato via per le manie di perfezionismo che ha anche il suo personaggio.
Maston ha partecipato a film di supereroi, se non dico una cavolata.
Sì, gli ultimi due Spider-Man orribili, okay, secondo me. Però lei brava, e l'ultimo di Woody Allen è anche quello, niente di che.
Beh,
però,
entriamo nel personaggio ricordando che sii sempre te stesso, a meno che tu non possa essere Batman oppure Birdman.
Esatto.
In tal caso sì, Birdman oppure Batman.
Comunque, insomma, secondo noi è un film molto bello. Laszlo, vedo che siamo tutti d'accordo. Vedo Giulia dice di no e concorda in questo con Laszlo, che ha detto un film...
Allora è bellissimo.
Siete d'accordo su questo?
No.
Laszlo ha detto un filmetto, niente di che. Io lo trovo un gran bel film. Dicevi,
no,
Simone?
Aggiungo solo una frase che è strappata dal film, forse dà un po' un senso dell'attore frustrato, che a un certo punto l'ex moglie gli dice... Lo fai sempre, confondi l'amore con l'ammirazione.
Cioè, bravo, esatto. Quello che dicevamo prima è uno dei punti cardine del film. Ci sono tante cose, sarebbe da parlare tantissimo. Andatevelo a vedere, sta al Cinema Zenith, è iniziato ieri, e gli auguriamo fortuna. Direttore,
vogliamo riprendere con la musica?
Certo.
Sì, dai, facciamoci un'altra pausa birra.
Pezzetto
frizzantino, l'abbiamo tirato fuori dalla listona di Marco Della Torre, anche se fai il timido, la listona è la sua. Questo qua è un pezzo di Vitalik, ovvero Pascal Arbezzo, Poison Lips, era nella colonna sonora della leggenda di Kaspar Hausen, e ve la facciamo sentire a tutto volume.
der langen Sommerpause. Nun weiter mit Bartram Fabrik.
Eccoci qua con Tim Turner.
Sentire? Sì, c'ho ancora la base un po' altina. Stavamo ancora carico. Scusa, ma mi era presa, stavo ballando sul cubo.
Però aspetta un attimo, perché adesso insomma Simone Rossi è entrato, rientra. Perché rientro, eccoci qua, il fantasma di Laszlo Kovacs è lì che
lo sento addosso.
Qualcuno chiuda il cellulare, che come al solito sta suonando. Smith riesce a farne a meno.
Parliamo del nuovo film di Mike Leigh Turner, che è appunto il film dedicato alla vita del celebre pittore,
grande,
uno dei più importanti esponenti della storia dell'arte britannica, vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Il film attualmente è in programmazione al Postmodernissimo, c'è già da una settimana, e niente, chi l'ha visto? Io l'ho visto.
L'abbiamo visto un po' tutti, no? Marco della Torre, Giulia...
Neanche io.
Io e te. Però Daniele Pampanelli, visto esatto, che è un artista, io vorrei sapere da lui chi era William Turner.
Visto che era distratto come a scuola.
Visto che era distratto...
Invece di parlare sempre di...
Chiedo l'aiuto da casa.
No, vabbè, nel senso, se hai
Turner, pittore romantico, eccetera, eccetera.
Precursore dell'impressionismo?
Detta così.
Precursore dell'impressionismo fino a un certo punto, partono da punti di vista molto differenti. Lui, l'ossessione sua è la dissoluzione della forma. E essendo romantico, appunto, una grandissimo approccio emozionale. Pittore controverso, il film non l'ho visto, ma hanno detto che è molto focalizzato sulla sua vita privata, sulle sue diciamo la gestione amorosa e sessuale della sua vita, no?
Però in realtà secondo me non è tanto, cioè il bello di questo film, il senso di questo film non è tanto il biopic, il racconto della sua vita scusate, degli episodi della sua vita che lasciano un po' il tempo che trovano, anche se ci sono alcune cose che lo ritraggono anche come figura proprio professionale, artistica, ma è la meravigliosa fotografia, le meravigliose immagini che raccontano un po' il suo modo di fare pittura.
Ecco, io non ho visto il film, ma di questo ho letto, e ho letto di una particolare resa per un quadro, per cui tra l'altro il direttore della fotografia è candidato agli Oscar,
sì,
no?
Anche lui,
e credo che sia stato candidato, da quello che leggevo, proprio per quella particolare sequenza, che è una praticamente fanno vedere una la realizzazione di un determinato quadro di Turner.
Quello della barca, quello in cui lui
c'è
una scena in cui lui si fa incatenare all'albero maestro di una barca per vedere il mare in tempesta.
Sì, questa è una storia che non si sa se è vera, però
si dice che lo sia.
Su molte biografie è scritto così.
Turner è una modalità incredibile, tant'è che alla fine fu, diciamo, la carriera di Turner non finisce in gloria, cioè è stato riscoperto molto dopo, perché la regina Vittoria stroncherà, definendola disgustosa, alcune sue opere. E di conseguenza è una società, diciamo, molto conformista, come era quella appunto vittoriana. Turner poi non è che navigherà nell'oro o nel prestigio, verrà riscoperto un po' dopo, perché è veramente un pittore di una grande modernità.
No, nel film si vede questa sua lotta, cioè all'inizio inizia con lui che è molto popolare, molto, molto amato, e poi via via viene osteggiato sia dalla Royal Academy of Arts, di cui fa parte, sia un po' dal pubblico, insomma, che non capisce questa... Lui va verso, lui diceva giustamente, dell'impressionismo, perché in realtà adesso io non mi intendo affatto di arte, però c'è questa cosa del colore più che la forma, che nell'impressionismo un po' si ritrova, correggimi se sbaglio.
Beh, cioè... ma c'è Monet che a un certo punto lo dichiara, insomma, dice che Monet è stato in qualche modo...
un po' un precursore, però ho letto su Wikipedia, lo dichiaro apertamente, che Monet alla fine ha ritrattato e ha detto che non gli piaceva tanto sto Turner. Però vabbè,
se è scritto su Wikipedia, non lo possiamo mettere in discussione.
Dico una puntualizzazione, perché ci sono delle differenze. In realtà i punti di partenza possono essere simili, però vabbè, adesso senza fare una lezione di nessun tipo. Però alla fine ci sono dei piccole differenze, tipo l'impressionismo era una corrente artistica, in quanto anche definita come tale, che è molto più scientifica da certi punti di vista. Turner era molto primitivo.
De pancia.
Sì, esatto, bravo. Forse, non lo so, questo...
Così. C'è una scena in cui sputa su un quadro mentre lo fa, per dire quanto era istintivo.
Vabbè, sputa su un quadro per diluire il colore.
Assolutamente, non certo, perché gli faccia schifo.
Colpo di tosse, magari era un colpo di tosse. No, però chiedo...
Visivamente è un film meraviglioso, di una bellezza unica.
Infatti questo volevo chiederti. Bellissimo. Corrisponde un po', è un omaggio, diciamo, alla pittura impressionista, così come la ragazza con l'orecchino di perla era un riferimento... alla pittura olandese.
Io in realtà ci ho visto un altro film che è molto più vecchio, forse l'ho visto solo io, che è un film su Van Gogh che si chiama Brama di vivere, di Vincent Minnelli, degli anni 50, che è molto, che ha un approccio molto simile, perché c'è un impegno a rendere a livello visivo, a far vedere allo spettatore un po' come vede l'autore. È un film molto simile, se avete modo vedetelo, poi mi direte.
Io ribadisco adesso, perché si parlava del direttore della fotografia, ha menzionato Daniele prima, il direttore della fotografia che è andato all'Oscar è Bill Pope, che è uno che ha lavorato con Sam Raimi, ma soprattutto con i sopracitati fratelli Wachowski, e è il direttore della fotografia di Matrix, quindi con tutto quello che volete dire ai Wachowski o se non vi piace Matrix, comunque è uno che per quel film ha creato una visione molto caratterizzante, insomma, quindi è sicuramente uno che ci sa fare. Questo Turner, detto il pittore della luce, cioè definito il pittore della luce, in realtà in questo film la luce è importantissima, nei suoi quadri e nei quadri che compongono il film, nelle inquadrature. C'è un forte legame tra l'inquadratura e il quadro in questo
caso. Allora abbiamo capito, una copiatura della ragazza con l'orecchino di perla.
Smith, scusa.
No, è importante però che non dici cazzate, sennò
Io pensavo uno sceneggiato su Cimabue da Rai anni 80.
La ragazza con l'orecchino di pirla.
Lucita, bravo.
È arrivato Andrea Fioravanti. Ma
un applauso.
Benvenuto in dolce compagnia.
Grazie, e faccio gli auguri a tutti di buon anno, buon 2015.
Grazie. Non ci vediamo da un po'. Bene, questo film lo ricordiamo. Vabbè, Timothy Spall, ecco l'ultima cosa da dire.
Esatto.
Io, Marco, che ci dici?
Scusate l'intromissione.
No, assolutamente.
Sì, però ritmo.
Non c'è l'aslo, non t'allargare.
Però Marco, dai.
Che fai? Mi bullizzi pure tu.
Vieni più vicino.
Se mai ti bullizza il sostituto di l'aslo, Rossi.
No, allora, io l'ho visto. Io sono un grande estimatore di Marco.
Perché
si
è alzato?
Fallo
via.
Sei un grande estimatore di Mike Lee.
Sì, io, uno dei miei film preferiti.
Un grande regista. Segreti e bugie.
È uno dei miei film preferiti. Questo film mi ha leggermente deluso. Diciamo che la storia in sé, è come dicevi tu,
non è così
eccezionale. Salvo però l'interpretazione di Timothy Spall. E naturalmente la fotografia, come avete detto, perché sono due cose incredibili.
L'interpretazione di Spock, che ricordiamo, in Cola Liscia di Harry Potter.
Esatto, Peter Minus.
E in altri film di Mike Lee.
Scusate, Andrea miglior. Sì, ultima, dico solo questa cosa per essere didascalico: miglior attore a Cannes 2014 per questo film. Andrea.
Esatto. Dunque, Andrea, non so, Fiorandi. Io sono arrivato ora, come è stato testé raccontato dall'applauso, quindi. Non so se è stato detto però che il film vive su una vibrante contraddizione, cioè Mike Lee, come ha ricordato Marco Della Torre, pur essendo stato bullizzato, Mike Lee è il regista delle piccole cose, dei piccoli gesti quotidiani, ragazze, segreti e bugie, e affronta invece un tema che è l'epopea per antonomasia di un pittore, cioè un pittore dell'idealismo, del romanticismo, che è quanto di più titanico e immenso ci possa essere. Quindi la grande contraddizione stupenda e davvero creativa del film è il regista delle piccole cose che fa un film su qualcosa di magniloquente come la pittura di Turner.
Ma questo non ci avevo pensato. Io pensavo alla contraddizione tra l'animalesca figura del personaggio che grugnisce rozzo, umanamente rozzo, e la grandezza, però anche questa è una cosa.
Posso dire l'ultimo parallelo di Turner?
Vai, hai 20 secondi, 20 poi secondi. Andiamo fuori.
Io non farei notare che nel finale di vita di Turner è stato un po' bullizzato come Torre. Questo lo vorrei fare.
È vero.
E poi diciamo che il grugnito, il rutto, queste cose sono più materia del professore, credo.
È una qualità.
È una qualità, non ce l'ho pronto, ma è una qualità. Comunque, dei biopic di quest'anno, io non ho visto quello su Stephen Hawking, molto meglio di The Imitation Game, che secondo me è veramente sopravvalutato.
Posso dire, allora, se non hai visto The Imitation Game...
No, ho visto The Imitation Game.
Molto meglio di quello su Stephen
Hawking. È vero?
Io secondo me è un film pessimo.
Pessimo. No, e lo io non sono d'accordo.
Non è d'accordo.
Per me è una guerra davvero tra poveri.
Lo vedrò.
Sì. Un po' una guerra tra poveri.
Dobbiamo chiudere Simone.
Vediamo anche Big Eyes di Tim Burton, che parla sempre di una pittrice, seppure.
Perfetto, ragazzi. Scusate, ne parlerete fuori onda perché il microfono è ambientale, non ve lo ricordate.
Citiamo anche Turner il Casinaro.
Certo,
l'arto è
cazzata. Va bene, ragazzi, basta. Musica, ci sentiamo un pezzo tratto dal bellissimo film di Milos Forman del 99, Man on the Moon. Questi sono i REM, ovviamente, con The Great Beyond.
I've watched the stars fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. I can't.
E la intro in tedesco non può essere un caso, perché siamo al giorno 6 febbraio, che non mi ricordavo che fosse il 6 febbraio. Grazie, se la musica può sfumare.
Già sfumata.
Rende
sfumata,
più facile,
maestro,
la comunicazione.
Era un altro comunque.
Berlino, Berlino 5-13 febbraio. Non sono due date, una data qualunque, perché inizia il 5 febbraio, è iniziata, e finisce il 13 febbraio la 65esima edizione della Berlinale, il Festival del Cinema di Berlino, quello che assegna l'Orso d'Oro, per capirci, caro Air Director.
Assolutamente.
E il presidente della giuria, abbiamo quest'anno, abbiamo non c'è nessun giocatore dell'Erta Berlino, c'è Darren Aronofsky,
già presidente di Venezia qualche anno fa,
ma che tutti voi conoscerete sicuramente.
Sì, beh, lo conosci anche tu, perché l'abbiamo parlato l'anno scorso. Ma viene dato il leone d'oro alla carriera, sapete a chi?
Il mio amico Wim.
Wim Wenders.
Wim Wenders.
Wim Wenders.
Leone.
Il mio amico
Leone.
Il mio amico
Leone.
Scusate, l'orso,
oggi
ha ragione.
Quanti
perché ho detto scappano. Venezia. Ho detto
secondo
Venezia.
Me è che non c'ha il controllo lì davanti. Di Laszlo Kovács.
Che bacchetta. Che bacchetta.
Quanto ci manca Laszlo Kovács?
Un mazzo. Da morire. Rossi, che film?
Guarda, sparo a caso dalla selezione ufficiale. Che
si spara a caso quelli che ho messo in grassetto.
Ce ne sono, ce ne sono 23.
Diciamo
sparo a caso il numero 6 perché mi piace il titolo. Perché Vergine giurata suona bene. Di Laura Bispuri con Alvar Orvacher, Lars Eidingern e Fiona Condeli. Luan Yaya e Emilio Ferratello.
Che pronuncia,
sono andato alla grande. Poi abbiamo Everything Thing Will Be Fine di Wim Wenders, suddetto con James Franco, con Charlotte Gainsbourg, con Rachel McAdams, Mary José Cruz.
Senti, ma invece tu chi cazzo sei?
Io sono Simone Smith.
Ah, ecco.
Diciamo che siccome danno un premio a Wenders, non poteva mancare in concorso Herzog, che è presente con Queen of the Desert.
Esatto.
Diciamo
con Nicole Kidman.
Che cos'è? Kidman, è un altro è documentario dei suoi pseudo-documentari?
Dovrebbe essere un film.
È un film girato in Marocco sul deserto.
Poi abbiamo Night of Cups,
esatto,
di Terrence Malick
che torna ancora con Christian Bale,
vai
Natalie Portman e Kate Blanchett. Tra l'altro Terrence Malick dovrebbe essere il vincitore già assegnato, visto che Aronofsky gli hanno chiesto qual era secondo lui l'orso d'oro che più ha meritato negli anni, e lui ha detto immediatamente La sottile linea rossa, che è di Malick. Parte con un...
Però La sottile linea rossa era un film, è stato un grosso film. Chissà se...
Grandissimo film.
Mi incuriosisce anche il film di Jafar Panahi, Taxi.
Ti incuriosisce perché?
Sì, perché
che cosa ci puoi dire su Jafar Panahi?
Ma mi incuriosisce perché
sull'opera di Jafar Panahi.
Questo film Taxi, perché che Dio ti assista, Simone Rossi.
Cioè, ricordiamo anche il pezzo di Francesco Salvi, no? Per esempio.
Io sto leggendo quello che sono i film, c'è la selezione ufficiale dei film.
Scusa, però adesso
possiamo dire due film, due titoli interessanti, secondo me, al di là di Taxi, che è interessante.
No, sarà fantastico.
C'è Peter Greenaway che fa un biopic su Eisenstein
in Guanajuato.
Spieghiamo un attimo biopic.
È tipo bioparco, però è l'imprecazione, diciamo. Uno quando vede un film che gli piace dice ma biopic!
Che non è solo su Eisenstein, ma è anche sulla realizzazione di Che viva Mexico, che è un film che non è mai
comunque
stato
posso
ultimato.
Far notare quanto è frizzante la
è frizzantissimo. Sì. È come se ci fosse come se un peso che normalmente ti tiene a terra ti faccia galleggiare.
No, vai.
È la puntata zero.
No, scherziamo, ti vogliamo tutti bene. Chi sa, sa.
Tra l'altro, un anno dalla puntata zero, lo possiamo dire.
Un anno dalla puntata zero. E tra una settimana, a proposito, settimana prossima festeggiamo un anno di Barbara Fabric con l'Aslo presente, ovviamente, non potrebbe essere altrimenti.
Al postmodernissimo.
Sì, quindi venite tutti.
È presente perché festeggiamo dal postmodernissimo.
Certo,
c'ha la catenina corta.
C'ha la catenina corta, purtroppo.
Ma tu che cosa ne sai? Cosa vuol dire mandare
avanti? Però gliel'hanno messa in un anello che gira tutto intorno al posto benissimo. Quindi può correre, può scavicchiare un pochino. Perché sennò con la catena, sennò è crudele.
La funzionalità muscolare è preservata.
I croccantini mangia.
Torniamo a Simone Rossi. Torniamo a Simone Rossi e a Taxi.
No, in realtà quello era il tuo. Dicevamo del film su Eisenstein e sulla realizzazione di Che viva Mexico, che è un film che non è mai stato ultimato e che tuttora stanno rimontando. È una storia particolare perché era un film finanziato da benefattori americani sulla rivoluzione messicana. A un certo punto sono finiti i soldi, Eisenstein è tornato in Unione Sovietica, nel frattempo Stalin aveva deciso che lo odiava e quindi non gli ha dato più una lira e il film non l'ha mai finito, è morto
bullizzato
senza
anche lui come torre
in maniera incredibile.
E poi Stalin era proprio il re di bullizzato,
era un buon professionista.
Era morto il protettore di Eisenstein, ucciso da Stalin nel frattempo. Esatto.
Quindi questo è interessante. Poi c'è un film,
domanda, scusa, Greenaway l'ultimo film da quant'è? È un pochino che non fa un film.
Lei
Fioravanti 5-6 anni, sì. Ci siamo. Ma scusa, Giulia mi ha fatto notare giustamente il club di Paolo Larraín.
L'hai detto,
prego,
guarda,
Giulia vieni.
Avvicinati molto all'autore di Tony Manero.
Tu ne sai qualcosa? Lui si può dire.
E di No, che sono due grandi film.
Tony Manero, sì, fantastico.
No, no, I giorni della Cobalena.
Vieni più vicina, vieni più vicina al microfono.
Post-mortem.
No.
Visto a Venezia? No, non l'ho visto. Post-mortem era una bella bastonata, però. Però bellissimo film.
Cito un ultimo film che è di Bill Condon, che è una... anche qui un biopic inventato su Sherlock Holmes.
Condon, un film del cazzo. Esatto. Quindi no, scusate, era una battuta alla Smith.
Allora.
Basta,
Lana Wachowski, perdona.
Basta, chiudiamo tutti. Dai, scusate.
Bellissimamente racconta la storia di Sherlock Holmes, un mai centenario che non sopporta che facciano dei film su di lui. E in ultimo ricordiamo che c'è un omaggio a Francesco Rosi, da poco scomparso, verrà proiettato Uomini Contro.
Il pugile, no?
No, non lui. E c'è anche la serie
stasera.
Sky, e anche la serie Sky, vabbè, 1992, quella su Mani Pulite, che verrà proiettata nonostante
sia Berlino?
A Berlino.
Sì, sì. Di, come si chiama il regista, è venuto a queste, è venuto alla nostra io ho dei lapsus terrificanti.
Giuseppe Gagliardi.
Giuseppe Gagliardi, che è venuto a Pretola, la nostra puntata speciale
del cinema
scorso.
Di Pretola.
Ha fatto
riguardo l'omaggio a Rosi, sappiate che il Cinema Zenith presenterà proprio un omaggio a Rosi fatto di tre suoi capolavori, che sono Uomini Contro, il caso, sì, Le Mani sulla Città e Il Caso Matteo.
Quando? Quando?
Sì. Esattamente tra una settimana e mezza.
Allora, ne parleremo nell'agenda della prossima settimana.
Tre filmetti leggeri. Che...
Bene, comunque, chiudiamo su Berlino. Ci sarà questo. Tanto la prossima settimana penso che faremo un riassunto alla presenza di Laszlo, che ce ne avrà da dire molte. E invece passiamo.
Sì, anche perché passiamo a un, come dice giustamente Lupus, visto che poi, mi raccomando, restate in linea perché abbiamo l'ospite che arriva.
Sto cazzo!
Avrete sicuramente già ricordato un altro brano della lista di La Torre, ovviamente.
Da ballare rigorosamente in vestaglia.
Allora tu che oggi che cosa hai preparato? Perché
io ho selezionato dalla sua lista. Questo è la danza di Buffalo Bill. Questo
esatto.
Era il Senso degli Innocenti con Lazarus Goodbye Horses.
Non ne azzecco
perché troppi ospiti,
gente che mi chiede,
ma troppi
cose.
In senso buono, nel senso che non siamo abituati a tutto questo affetto intorno a noi, e quindi giustamente ci emozioniamo, come ci stiamo emozionando, perché c'è, ci dovrebbe essere, ora facciamo una classica prova, al di là del telefono, l'ospite di questa sera. Potremmo quindi dire. Vediamo se c'è Lucio.
Eccoci.
Eccolo qua, abbiamo Lucio Cremonese.
Benvenuto,
ciao Lucio.
Grazie, bravi tutti, io vi sto ascoltando e mi sto, devo dire, molto divertendo.
Ecco, è quello.
Grazie, tirala.
Perché il problema che gli ho detto, ascoltaci nel frattempo, e non so se ho fatto bene o male, perché
la cialtroneria è la nostra cifra, ma
hai fatto benissimo, avete fatto benissimo.
Allora, Lucio, che credo in questo momento sia a Napoli, giusto?
Tu sei... Esatto, sì. Io di base vivo proprio a Napoli con mia moglie, Manuela, che saluto. e che ci sta ascoltando.
Quanti ascoltatori in più abbiamo fatto oggi stasera proprio. Allora guarda, io vi presento in due parole. Lucio fondamentalmente è un regista e un fotografo, tra le altre cose, cosa che credo in questa puntata ci stia molto bene, perché di fotografia se ne è parlato. Credo che tu abbia anche ascoltato i nostri commenti sui vari settori della fotografia di alcuni dei film attualmente in sala, e sicuramente chi ha visto alcune delle tue opere, io ho guardato un po' dei corti che hai prodotto in questi anni, si accorge di quanto ci sia di fotografico poi nelle tue opere. Infatti volevo anche chiederti, tu che hai studiato a Londra soprattutto questo, credo, fotografia e cinematografia.
Sì.
Quindi ho questa formazione
il background
della...
Prego. Ah no, pensavo di averti interrotto, scusa. Dicevo sì, il mio background parte proprio dalla fotografia, la stills, proprio la macchina fotografica per eccellenza, e poi la mia curiosità si evolve nel mondo del cinema, e studiando proprio e laureandomi come direttore della fotografia. Pur partendo da una velleità registica che comunque conservo ancora, tant'è che ho scritto e girato poi tra l'altro un corto che ha avuto anche una discreta vita e che ha portato poi anche altri nuovi progetti a cui sto lavorando proprio in questo momento.
Il segreto del 3-7, vero? Stai parlando
sì.
Di perfetto. No, perché magari esatto, lo diciamo così qualcuno se lo va a cercare, perché ne vale assolutamente la pena.
Sì. È il mio corto, il primo corto, proprio il debutto alla regia, che ho scritto qualche anno fa di ritorno a Napoli per motivi familiari, dove poi ho deciso di rimanere. E, insomma, proprio questa necessità mi ha portato a scrivere questo corto, che vinse poi il MIBAC, che è stato utilizzato per ovviamente produrlo con la Film Kairos, che ringrazio sempre, di Roma, società di produzione cinematografica che mi è stata molto vicino in quel periodo, che ha curato proprio la produzione. Abbiamo girato in pellicola. Il film è stato visto non solo in Italia, ma ha girato abbastanza per il mondo, vincendo anche dei premi.
Sono le cose che uno si augura magari quando fa un'opera prima, no? Che dice inizio, esatto. e voglio vedere dove si va a finire. Tra l'altro,
così chiudo per questa piccola parentesi. Per parlare insomma di altro e non solo di me, questa pellicola che è Il segreto del 3-7 poi ha aperto la strada a questo progetto di cui mi sto occupando ora, che è sempre di scottante attualità purtroppo, e con temi sociali di cronaca nera, che tratta delle vittime innocenti, ma che oltre non posso dire
per non svelarci troppo di quello che
proprio per motivi pratici.
Allora guarda, io tra l'altro non abbiamo ancora spiegato invece il perché proprio questa sera abbiamo deciso di importunarti e di richiedere la tua presenza in trasmissione, perché in realtà tu sarai in qualche modo protagonista questo lunedì al cinema postmodernissimo di Perugia, perché verrà proiettato insieme allo spettacolo musicale che porteranno avanti due grandissimi musicisti, ovvero Javier Girotto e Francesco Nastro, il tuo lavoro di montaggio, di rimontaggio di Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, un'opera che tu hai riletto, diciamo, reinterpretato, sì. E che hai messo a disposizione di questi musicisti che ci improvvisano sopra le loro tessiture musicali. Quindi volevo anche chiederti, sì, invece, oltre alla fotografia, oltre alla regia, questo aspetto che magari ti sei trovato a confrontarti con un'opera che in realtà esiste già da tanto tempo, e come ti ci sei approcciato?
Innanzitutto devo ringraziare Cesare Settimo, che è l'organizzatore e diciamo, l'idea dietro questo progetto è proprio sua. È lui il fautore, l'iniziatore, la lampadina che ha acceso questo connubio di musica che voi avete, i cui autori voi avete anche già accennato, delle persone speciali. Veramente vi consiglio di andare non solo per vedere lo spettacolo e goderne, ma proprio di incontrarli, perché sono veramente due persone che vale la pena conoscere. E poi ovviamente l'immagine, che è quella di Bernardo Bertolucci, la visione di Bernardo Bertolucci. E dopo tanti incontri che abbiamo avuto Cesare e io, noi siamo amici al di là del lavoro, insomma del mondo del lavoro, a lui è venuta questa idea di confrontare, perché lui è anche un sassofonista, Cesare, per cui era un appassionato proprio della colonna sonora del film.
Beh, lì il sax c'entra molto,
Sì, c'entra, e anche in maniera proprio più che organica, insomma, voglio dire. Tanto è vero che è stato un po' il punto di partenza che ho utilizzato, perché non volevo assolutamente il confronto con il regista Bertolucci, perché è un mostro sacro e al momento non ho alcun tipo di velleità del genere, insomma. Io il lavoro ho cercato proprio di rispettarlo, anche se qui e lì ho stravolto determinate cose, ma solo per esclusivamente favorire il lavoro musicale dei ragazzi.
Assolutamente.
Quindi io spero di essere stato un autore però in incognito rispetto a tutto il progetto.
Beh, guarda Lucio, noi speriamo che invece si veda anche la tua mano, perché sicuramente sarà interessante il frutto del tuo lavoro e della tua ricerca. Ci dispiace che, da quanto abbiamo capito, non riuscirai a essere fisicamente a Perugia lunedì, ma non mancheranno occasioni, per cui la prossima volta ti vogliamo qui al Bar Tramfabrik ospite in studio, così potrai divertirti con noi. E magari una domanda finale, la risposta sì o no: continuerai ad ascoltare Bar Tramfabrik?
Assolutamente sì.
Ah, perfetto.
Mi sto divertendo, non mi divertivo qua
da una vita
da un po' di tempo.
Allora vatti a scaricare tutti i podcast.
Okay. Ascolta e fai ascoltare Bar Tramfabrik.
Sì. Invitiate per farvi vedere il segreto del 3-7.
Ma va con bene. Molto molto
assolutamente
piacere,
assolutamente. Allora, siamo d'accordo. Ringraziamo ancora Lucio Cremonese,
grazie,
che è stato
mille,
nostro ospite.
Diamo grazie appunto a voi, ragazzi.
Ciao,
ciao Lucio, un applauso.
E diamo appuntamento, poi lo ricorderemo, a questo lunedì, questo concerto evento.
Lo ricordiamo in agenda a fine puntata.
Assolutamente.
Posso dire una cosa?
No,
è anche
va bene.
Più profonda la puntata stasera, secondo
vedi,
me.
Vedi,
secondo
siamo
me,
riusciti
so.
Assolutamente.
Bene, però questi eventi al
però,
cinema,
però,
musica, teatro.
Visto che non vogliamo essere sempre così profondi, adesso che andiamo a mettere lì che lì. Mettiamo rendiamo musicalmente frizzante questa puntata. Questa è I Follow Rivers da La Vida Del. Come si pronuncia in francese? Non lo
tipo
si
La Vida Del.
E ce ne freghiamo, vai.
Oggi è il giorno più importante della mia vita.
Viel Spaß mit Bad Traumfabrik.
È uscito ieri, credo ieri, in tutti i cinema, nei peggiori cinema, come dice lui.
È uscito
la settimana scorsa, scusate. Lapsus, io sono stato in settimana bianca, quindi me lo sono perso.
Ho capito, ma...
È uscito Italiano Medio, il film di Maccio Capatonda. Con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Rupert Sciamenna, Ivo Avido e Lavinia Longhi, l'unica con il nome vero. Ora ci siamo chiesti: ha senso analizzare questo film sul piano cinematografico? Forse no, perché cinematograficamente non è che sia chissà che cosa, anche se devo dire che rispetto a molte commedie italiane che mi capita di vedere su Sky Cinema ogni tanto, anche a livello tecnico è molto più dignitoso, c'è una sorta di montaggio decente, c'è una scrittura, almeno c'è una storia. E la cosa che secondo me, la cosa che temevo era la difficoltà di reggere una durata da film per uno che fa degli sketch brevi o comunque delle puntate da 20 minuti. In realtà secondo me questo esame l'ha passato, e soprattutto ha passato l'esame l'altro grande ostacolo di chi fa queste cose, cioè non è secondo me un accrocco di sketch appiccicati insieme, ma è una storia fatta a suo modo. Chi di voi l'ha visto e cosa ne pensa?
Io non l'ho visto, ma prima di dare la parola a chi lo ha visto, mi chiedo: ma è una commedia e non c'era Giallini?
È vero? Sono delle domande, eh?
L'hanno contattato.
Però ti dicevo, è una commedia particolare.
Simone Rossi.
Simone Rossi, tu l'hai visto, vero?
Io l'ho visto ieri sera, sì.
E che ne pensi? Sei d'accordo con quello che ho detto o no?
Abbastanza.
Messa così suona male.
No,
però.
Voglio dire che se il discorso sulla qualità del film vale anche e soprattutto l'effetto che ha avuto sul pubblico e sulla critica. Cioè, ha proprio diviso a metà.
Beh, il pubblico è un grande successo.
C'è, però gira un articolo di Cristian Raimo che è uscito sull'Internazionale.
Terrificante, l'ho letto. Terrificante.
Esatto, che è quello che ha diviso di più. Allora, Cristian Raimo è un autore che scrive per Minimum Fax, che scrive belle cose interessanti.
Ma non è l'ultimo degli imbecilli.
Senza
dubbio no.
E ha fatto un libro da poco di racconti
terrificante.
Io ti dico perché secondo me è terrificante.
Non dico che è terrificante l'articolo o l'opinione. Dico solo che lui premette il fatto di essere un estimatore di Marcello Macchia, però poi lo massacra, esatto, a tutti i livelli, ma anche a livelli che sono ingiustificabili secondo me. Per esempio, dal punto di vista certe scelte tecniche o comunque certe scelte legate a certi momenti del film sono stroncati. E francamente mi lascia un po' perplesso.
L'errore...
Dice soltanto che l'errore principale è quello di aver voluto fare un film di un'ora e mezzo partendo dall'idea di 2 minuti e mezzo.
Che è quello
che in realtà era il dubbio che avevamo tutti. Però poi in realtà il film ha uno sviluppo che... sceglie di prendere anche altre strade che lui
senza dubbio
cassa totalmente.
No, sai, senza nulla togliere a Raimo, che come ha detto Andrea non è l'ultimo degli stupidi, quello che mi ha fatto pensare che lui in realtà non abbia colto molto la cosa, e mi fa pensare anche che non sia un grande estimatore di Maccio Capatonda, o che non sia un grande conoscitore, o comunque uno che è molto in sintonia col suo modo di far ridere, perché cioè va detto, questa frase fatta va usata, che è una di quelle cose che o ti fa ridere o ti arriva o non ti arriva, non c'è via di mezzo in questo caso più che mai, perché è un tipo di umorismo proprio molto particolare, o lo trovi divertente o rimani lì dicendo ma perché dovrei ridere, cioè generalmente la gente la dice così. Quello che mi fa pensare che lui non l'abbia colta molto è stato la sua definizione di demenziale. Per me dire che è demenziale, cioè lui confonde il demenziale con il nonsense, che secondo me sono due cose completamente diverse. Se demenziale nel dizionario è definito come qualcosa che manca di senso, in realtà il nonsense, che letteralmente vuol dire non senso, è una mancanza di senso nella forma, nel segno, non nel contenuto. Lui dice delle cose, stravolge per esempio proprio dei modi di dire, usa dei luoghi comuni in modo letterale, cioè è un modo di un tipo di comicità basato su queste cose. È il nonsense, non è il demenziale. Lui parla di demenziale anche citando i Monty Python. Sinceramente, sì. A me sta cosa
mi
fa cadere in Wachowski. Sì.
Dice per essere molto divertente su un film lungo bisogna essere molto intelligenti. E sottolinea il fatto che la comicità, per essere di un certo livello, deve essere quella di Marcello Macchia, mi riferisco a quella di Marcello Capatonda, deve essere un po' metafisica, cioè deve uscire un po' dalla realtà. Ma è evidente che per fare un film con una trama sensata di un'ora e mezzo non si può fare un discorso simile per tutto il film. Sì, quindi anche questo lascia un po' il tempo che
trova. Ma lui lo fa, secondo me, cioè lui c'è sia l'uscita dalla realtà che...
Ascoltiamo il parere alto di Daniele Pampa.
No, alto no, assolutamente no.
Ascoltiamo il parere basso di Daniele Pampanelli. Ascoltiamo il parere da italiano medio di Daniele Pampanelli.
Allora, che non è niente.
Non posso dire di amare molto Maccio Capatonda, non posso dire di...
Allora che cazzo di scorri, basta.
Scusa, scherzo.
No, però mi è sembrata una conversazione, poi ha preso un po' una piega sulla recensione di una recensione. Cioè, non lo so, a me personalmente Capatonda piace certi momenti no. Ho visto Mario, tutti i trailer, quindi sono 3-4 anni, quant'è che 3-4 anni, insomma, da dei primi trailer,
forse più,
sì, dai primi trailer, dai
mai, no, i primi trailer parliamo di 10 anni, forse
10 anni fa, sì,
Natale, insomma. Accesso.
No, anche prima la febbre,
anche 30 anni fa.
Vabbè, comunque 30.000 anni fa, comunque.
No, e l'ho seguito, qualcosa mi fa ridere, qualche cosa no.
Insomma. Vai avanti così, tranquillo, senza agitarti.
No, però quello, il senso dell'articolo di Raimo, che peraltro è criticabile al di fuori di quell'articolo per molte altre cose, come intellettuale, però era un po' diverso, cioè dice quello che io mi è sembrato di vedere quando è venuta a Perugia al Morlacchi a presentare, tra l'altro aveva fatto una presentazione col suo amico e scrittore, insomma sceneggiatore della serie anche Mario, e presentava la comicità, avevano cercato di fare anche una
eravamo insieme,
ti ricordi? Intelligente, insomma, con delle slide eccetera, però poi si vede, cioè secondo me sul passo lungo è come se tu fai correre a Bolton una mezza maratona, è un passo diverso, cioè un modo diverso di correre. Io il film non l'ho visto,
allora valla a vedere prima di discutere.
Assolutamente lo vedrò, lo scaricherò, più probabilmente
quella di quella sera era una cosa particolare, poi ne parliamo fuori onda perché siamo in ritardissimo. Comunque, però
come dice Rino Gaetano, non si critica un film
senza esatto. Però non è nemmeno giusto, insomma, fare la critica poi a un'opinione che può essere giusto o sbagliata.
Io non critico la sua opinione, critico il modo in cui l'ha esposta e critico, sì, dei punti della sua argomentazione che secondo me sono improponibili.
Però ci sono degli altri punti che, pur non vedendo il film e non riguardanti il film, ma in generale la comicità di Maccio, probabilmente c'ha ragione. Cioè, insomma, fondamentalmente poi... Anche la serie Mario, tu ne vedi una puntata, è fighissima. Una puntata più una puntata, almeno personalmente a me, inizio...
Ma io per esempio adesso uscendo... Io ti ho detto che sono questioni di gusti, ma se tu mi parli di demenziale, cioè io ti parlo di una cosa proprio di mettersi d'accordo sui termini. Comunque Andrea vuole dire una cosa, siamo in ritardo.
Da questa diatriba e andiamo da Andrea Fioravanti. Alziamo il livello, Andrea.
No, io alziamo. Non so se lo alzo, però vorrei tornare al discorso originario, cioè... Partiamo un attimino dall'assunto. Come mai le serie che a noi piacciono da morire come Fargo, True Detective non vanno al cinema? Ci siamo mai chiesti perché determinati linguaggi sono più o meno adatti per il cinema? Io prima di... nello specifico io adoro invece, a differenza di Daniele che qualcosa sì, qualcosa no, invece io adoro Maccio Capatonda. Però non sposo così totalmente la realizzazione del film, pur essendo divertente, perché credo che determinati linguaggi, e forse il suo esempio è calzante fino a un certo punto, sì, centometrista che fa una maratona, siamo d'accordo, il centometrista può anche riuscire a fare una maratona, però dovrebbe allenarsi molto. In questo caso io ho paura che Maccio Capatonda non sia riuscito a fare bene il percorso lungo del lungometraggio.
Detto anche tu questo, non l'hai visto però.
Sì, no, non l'ho visto, detto questo però detto questo però io infatti ho premesso, parliamo di un discorso a priori, cioè quante di queste cose televisive hanno ragione d'essere cinematograficamente. Lo schermo, ci dimentichiamo sempre che è un luogo di una sala cinematografica con uno schermo lungo 12x7 in una sala buia.
Perfetto, potremmo il film di cui meno pensavamo di parlare suscita grosse polemiche, se ne dovrebbe parlare un'altra mezz'ora, non abbiamo tempo, ne parleremo fuori onda. Intanto cominciamo a sentirci un po' di musica, andate a vedere questo film di Maccio Capatonda, diteci che ne pensate, se non altro qualche risata la strappa, divide il pubblico, divide la critica, fateci sapere che ne pensate. Intanto sentiamo un pezzo tratto dalla opera prima di Wes Anderson, cioè Rushmore, bellissima canzone degli Lancia. Anni credo 70, questi
Lancia.
Sono
74
sì. Questi sono The Faces e il brano si intitola Ulala. Torniamo tra pochissimo. Bartram Fabrizio.
A bitter man, he spoke of women's ways. To trap you and to use you before you even know. For love is blind and you're far too kind. Don't ever let it show. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger.
Ed eccoci di nuovo qui, parliamo di un film che da poco non è più in programmazione, postmodernissimo, ma che ha avuto un grande successo, che è Unbroken, la seconda fatica cinematografica della bella e anche intelligente Angelina Jolie, la signora Pitt. E, un film che è partito bene
che meritava nel paese
di origine anche in Europa.
Scusate se vi interrompo ragazzi, purtroppo a sorpresa mi dicono di là dalla sala di trasmissione che c'è una telefonata in linea per noi,
una telefonata in diretta
vabbè, e mi dicono che è urgentissimo, santi
per
Dio.
Interrompere Simone Rossi poi
pronto,
non so,
chi parla?
Buonasera ragazzi miei, ma che fine avete fatto? Io come al solito il venerdì sera aspettavo la vostra chiamata che non stava giungendo, non arrivava.
Io
ho chiamato il centralino della radio preoccupatissimo, allora, cosa succede?
Ma allora diciamo, buonasera professore, è lei?
Sì, sono io, ma buonasera ragazzi miei, cosa succede? Cosa vi ho fatto? Perché non mi contattate più?
Professore, scusi, a parte che siamo stati in ferie fino a oggi, ma l'ultima
vacanze
volta
vacanze di Natale,
vacanze di montagna, nati dei figli di qualcuno, ma a parte
eventi che capitano,
ma a parte questo, lei l'ultima volta ci ha fatto una sfuriata, ci ha detto che odiava il cinema, se n'è andato sbattendo tutto, noi siamo rimasti molto male, pensavamo che non volesse più aver niente a che fare con noi.
Beh, e come al solito non so di cosa state parlando. Certo, io ultimamente contraddittorio, sono venuti sotto casa mia emissari della bocciofila che mi hanno chiesto come mai non vado più a pallino, squadre di calcetto che mi chiedono che fine ha fatto il Toro Marchigiano, non so, avventori, ceffi poco raccomandabili del bar che mi dicono frasi incomprensibili tipo oh, ma che cazzo, perché andiamo a chiedere che a cazzo stavano aspettando da te? Ma non lo so, io ho risposto alla ho chiesto alla mia servitù di buttarli tutti fuori, altrimenti avrei usato le maniere forti, cioè avrei dato il via ad una maratona di film di Muccino. Ecco, io non so, mi sento contraddittorio, questo è vero, però non so perché voi non mi abbiate chiamato. Io ho fatto gli interventi come volevate, certo, però ragazzi miei, il cinema è contraddittorio. Pensiamo a quante volte hanno tentato di avvicinare due luoghi che più lontani non possono essere, come Hollywood e la Bibbia. Così tante volte che abbiamo perso il conto. Quali sono le cause? Dite voi, Hollywood è piena di ebrei? Oppure ogni pagina della Bibbia è un bel film fantasy? Da sempre quei pigroni degli sceneggiatori di Hollywood trovano nell'Antico Testamento il lavoro già fatto a buon punto, oppure semplicemente perché Hollywood è piena di ebrei, oppure questa l'ho già detta, non lo so, ditemelo voi. Comunque ragazzi, l'industria hollywoodiana nei testi biblici sono riusciti a fare l'impresa di fare peggio. Ecco, dopo l'audace e catastrofico Aronofsky dello scorso anno, ora Exodus, Dei e Re, l'ultima fatica, e davvero che fatica a vedere quei 150 minuti di Ridley Scott, perché si parla di contraddizione. Exodus non è certamente secondo nessuno, il regista infatti, dopo aver affrontato tutti i generi compreso il colossal storico, torna al noir futuristico, alla Blade Runner, con il suo Mosè che va ripetendo al palestrato faraone Ramses: ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. E poi l'imperversare delle piaghe bibliche che ricordano come il Dio dell'Antico Testamento crei mostri peggio di Alien, e il Christian Mosè Bale, che cos'è? È un profeta o uno schizofrenico? Parla con un Dio con una parte di sé in forma di bambino? È una guida spiritale o un masaniello qualsiasi? Come dice Tarantino, che noi ammiriamo moltissimo, il bello del cinema è reinventare la storia, purché però non si pretenda di insegnarla come fa Ridley Scott. Comunque, contraddizioni presente anche in Sniper. Film del regista è il conservatore Clint Eastwood, che però fa piangere chi? I democratici liberali. Si tratta di un film western, il cui protagonista si aggira in un deserto sabbioso, spara meglio di John Wayne e va gridando che l'unico islamico buono è l'islamico morto, salvo poi essere finito da un reduce dopo essere stato fatto a pezzi da uno psicologo da quattro soldi. Ma continuiamo con le contraddizioni viste al cinema in questo periodo, come quella di Mike Leigh, il regista delle piccole cose della vita, quello di Segreti e bugie, quello di Ragazze alle prese con la pittura di un monolite come Hitler, artista del romanticismo, un gigante dell'idealismo. E dunque Mike Leigh cerca di restituirci senza le idiosincrasie, le insicurezze, le paure del maestro della pittura romantica, come rappresentato negli istanti, nei respiri, nelle croste, nelle puzze, negli aliti, nelle battute, nelle scoregge. Insomma, Turner era un genio della pittura romantica o un ruttatore scoreggione amante dei milfoni? Ma chiudiamo con le contraddizioni del cinema italiano. L'ostetrica Archibugi ha partorito un film diciamo interessante, la nostra levatrice ha dato vita al film manifesto del cinema italiano, Il nome del figlio. Riflettiamo bene su questo titolo, Il nome del figlio, a metà strada tra la magniloquenza romanesca del nome del Papa Re e l'intimismo psicologico della stanza del figlio, tra la scoperta della storia con la S maiuscola del nome del popolo sovrano e le colpe dei genitori che ricadono su una famiglia raccontate da Ciprin, è stato il figlio, tra l'accusa feroce di Dino Risi nel nostro paese corrotto in nome del popolo italiano, piccole storie delle famiglie italiane legate alla storia del nostro paese come mio figlio, mio fratello è figlio unico. Insomma, tra capolavori e stronzate, tra Il nome della legge e genitori e figli, perché il cinema italiano è sì una contraddizione, ma che ripete purtroppo sempre se stessa. Arrivederci ragazzi miei, spero che continuiate a chiamarmi.
Grazie, professore. Speriamo che continui lei a, a rimanere in questo stato d'animo positivo. Perché... sì.
E diciamo al pubblico che se avete sentito male è un problema del vostro computer. Esatto, perché l'audio esatto. Era perfetto.
Era perfetto.
Noi sentiamo proprio bene.
Direttore,
direttore, a lei. Quanti secondi ha il direttore oggi?
5 no. minuti.
Comunque troppi. Comunque troppi.
No, allora, visto che non abbiamo ben contestualizzato. Il, l'intervento prima di Lucio Cremonese che ci ha parlato di questo suo lavoro su un film particolare, su Ultimo Tango a Parigi, ma non abbiamo spiegato che in realtà tra quanti giorni? Tre giorni? Lunedì ci sarà un anniversario particolare di questo film. Questo film che, come forse tutti sanno, ha vissuto vicende alterne legate a quello che era la censura. Il burro, cioè una serie di cose che ne hanno impedito praticamente la proiezione per tanti anni, hanno provocato ondate di sdegno da una parte, invece crociate liberali dall'altra, fino al 9 febbraio 1987, quando
che
appunto,
te la vinde il culo
quando finalmente Ultimo Tango a Parigi fu riabilitato da questa accusa di oscenità, quindi rimesso in circolazione, e ovviamente il postmodernissimo di Perugia ha deciso di presentare uno spettacolo di musica e cinema che proprio ha la pellicola al centro come tematica, per celebrare questo ritorno alla libertà del film di Bertolucci. Film del 72, quindi stiamo parlando di altri tempi, di altri anni in cui c'era magari un occhio diverso, con due protagonisti non indifferenti, uno soprattutto, parliamo di Marlon Brando che, come al solito succede in questi film che poi hanno questa lunga storia, non era la prima scelta del regista, è stata una serie di cose che poi ha portato lui a recitare forse una delle parti per cui si ricorda anche di più, nel senso, fatti una marea, però sicuramente il Marlon Brando di Ultimo Tango è uno di quelli che si ricorda bene, affiancato da Maria Schneider, che invece recitava la parte della giovane donna incontrata casualmente per strada. Questi due personaggi, anzi vi leggo direttamente dall'Enciclopedia del Cinema come riassunta la storia: un uomo e una donna che non si conoscono, un appartamento sfitto e malandato a Passy in francese, non so se si dice così, nel cuore di Parigi.
Passy, credo.
Passy, tre giorni quanti... d'amore, sì, volevo fare un po'. Senza riferimenti personali, senza nomi, senza i limiti imposti da una storia sentimentale che ha un passato e un futuro. I due protagonisti di Ultimo Tango a Parigi consumano sullo schermo ogni possibile fremito, grido, dissacrazione, disillusione, tradimento.
Pensavo fosse Ultimo Tango a Bimigi.
A Bimigi, sì.
O a Zagarolo.
Anche a Zagarolo, altro. Infatti,
Franco e Ciccio,
penso solo, cioè, che solo sia infatti, solo, sì, Franco, solo lui, infatti. E comunque, ecco, un film che nasce dalle fantasie sessuali di Bertolucci in primis, perché se l'è immaginato, se l'è sognato di conoscere per strada una sconosciuta e farci l'amore senza sapere chi fosse.
E farci l'amore è una parola veramente è un'iperbole linguistica.
Comunque, diciamo che il film è stato presentato a New York nel 72.
Buccia de culo!
A dicembre
ci stava.
No, faccio una veloce.
Non vuoi approvare.
Ci stava tutto.
Dicevo, a dicembre dello stesso anno, quindi 72, presentato in prima nazionale, dopodiché sequestrato per esasperato pansessualismo fine a se stesso.
Pansessualismo che... una parola che credo sia stata anche tolta dal dizionario con un decreto.
Sequestrato, ma le copie bruciate proprio...
Aspetta, ancora no, perché poi ci fu un iter giudiziario che prima lo assolsero, era 73, poi l'anno dopo condannato a novembre 74... con tanto di sequestro di tutte le copie.
Hanno tolto i diritti politici a Bertolucci.
Tutto quello che è. In tutto ciò, nel 74, considerate
40
che...
40 anni fa.
Ma considerate che nel 74 due nomination all'Oscar, miglior regista e miglior attore protagonista, ovviamente Bertolucci e Brando, e nello stesso anno Golden Globe con miglior film drammatico, la nomination per Alberto Grimaldi, quindi il produttore, e miglior regista Bertolucci. In tutto ciò questo succedeva nel mondo, in Italia invece no, non si poteva vedere, bisognava bruciarle tutte. Per fortuna un paio di copie furono tenute come prova del delitto dalla Cineteca Nazionale. E ecco, praticamente vi leggo giusto velocemente come il giorno dopo la sentenza commentava il Corriere della Sera: distruggere la pellicola di un film è soltanto una prova di debolezza di fronte alla libertà. All'estero Ultimo Tango continuerà ad essere proiettato. Teniamoci questa patente di inferiorità collettiva. Forse nelle città straniere, per incuriosire il pubblico, scriveranno sui manifesti: vietato ai minori di 18 anni e agli italiani.
Chi ha scritto questa cosa?
La firma non ce l'ho.
Esatto, perché è stranissimo.
Stranissimo che Corriere della Sera. Noi siamo nati in tempi barbari, caro Barbanelli.
Guarda, l'apprezzo molto questa tua nota, bravo.
Comunque, per chiudere, il 9 febbraio dell'87, appunto, la nuova sentenza dichiarò il film non osceno e quindi fu rimesso in circolazione. Molti anni dopo, noi a Perugia abbiamo questa fortuna di celebrare questa data con uno spettacolo proprio dedicato alla, alla ricorrenza.
Con due grandissimi musicisti
e con il collage fatto da Lucio Cremonese, che abbiamo sentito prima
poco fa. I due musicisti sono Javier Girotto e Francesco
Ma non
Nasco.
Siamo mica qui per caso, noi non siamo mica qui a pettinare le barbe.
Esattamente. Assolutamente. E ovviamente, visto che si parla di Ultimo Tango, non si può evitare di parlare di musica. Le musiche celeberrime del film firmate da Gato Barbieri, sassofonista, ne abbiamo parlato prima, c'è tutto un legame, così come Girotto, che lunedì sarà a ricelebrarlo. Tra l'altro, la colonna sonora inizialmente fu affidata a un altro grandissimo, un certo Piazzolla, poi dopo Bertolucci ci ripensò, ma qualcosa già aveva scritto Piazzolla, e quindi lunedì sera, se verrete al Post Mod, troverete anche un po' di quelle canzoni mai
e troverete anche
lì
prodotti della lavorazione casearia
assolutamente
da me, lo offro io, i panetti da 250 grammi
sono verificati, le margarine.
Girerà il maestro Pampanelli con un vassoio e a distribuire.
Sarebbe stato carino dare a tutti gli intervenuti il burrino, quello da hotel, poi ognuno
siamo in tema, un'idea geniale,
era un'idea di marketing, no?
Ma Laszlo Kovacs e i suoi compagni, certo, non è detta che questa idea non la raccolga.
Voi che ci ascoltate, cogliete questo suggerimento, direttore. La prego di chiudere.
Infatti, visto che c'è una lunga introduzione, mettiamo play, restiamo in tema tango, ecco, sentitelo. Vi facciamo sentire una versione molto particolare di una celebre canzone, pensate un po', dei Police, che è inserita nella colonna sonora di un film di qualche tempo fa, un certo Moulin Rouge. Quindi, mentre Lupus ci ha già fatto partire questa bella intro, vi facciamo sentire Roxanne, come l'avrebbe probabilmente cantata Sting dopo tre giorni d'amore e sesso.
Che lui
so
fa,
se
sappiamo.
Con burro o senza burro. Quindi lo
meglio con
Sting. A voi!
Roxanne, you don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand.
Jetzt wieder.
Fabric.
Ebbene, manca Laszlo Kovács, ma questa volta l'agenda cittadina ce la fa a sorpresa il nostro amico Simone Rossi.
Però permettetemi un secondo prima di lanciare di nuovo Simone Rossi, visto che manca Laszlo Kovács e l'abbiamo più volte nominato, facciamo un bellissimo applauso per Andrea Mincigrucci, l'uomo sul confino.
Sì, che ci manca tantissimo.
Simone Rossi con l'agenda cittadina.
Benissimo, vai. La faccio frizzantina.
Ecco, te lo volevo dire, te lo volevo dire, esatto.
Veramente sono frizzante io a pensarci. Allora, vediamo, partiamo dal cinema Méliès, che è il cinema vicino al postmodernismo, ricordiamo questo. E in programmazione c'è Il nome del figlio, che abbiamo sentito nominare poco fa in toni medi dal nostro professore.
Ma non è
Rosen.
No, è Méliès.
È sempre stato al Méliès.
Sembrerebbe.
Vi correggo, Méliès, se no Laszlo Kovács si arrabbia.
Però era lo Zenith.
No, dicono qui c'è scritto.
No, è al Méliès, ragazzi.
Non mi create difficoltà.
No, fino a qualche giorno fa.
Lascialo.
Fino a qualche film di animazione.
Se lo rimpallano.
Rossi, adesso, scusa, Smith, adesso chiama Kovács e dice: senza di me l'agenda è una merda. Già lo farà anche se viene perfetta. Non mettere. Vai.
Poi abbiamo il film di animazione che è Moon, il guardiano della luna, di Alexandre Boyan, già animatore della DreamWorks per Kung Fu Panda. La sua opera prima di una favola affascinante. Passiamo al postmodernissimo che ci sta a cuore.
Grande,
appunto, c'è Turner ancora in programmazione di Mike Leigh con Timothy Spall.
C'è anche drammatico, vedo.
C'è anche film drammatico, perché è un film drammatico, però appunto. E c'è il film Non sposate le mie figlie, invece, che è una commedia francese. E Matteo di Maria Gamboa, un altro film drammatico che ha vinto il Giffoni Film Festival. E il nostro Laszlo giura che è il film della settimana.
Sto cazzo.
E allora un bellissimo applauso per un altro amico del Bartram Fabric, Ivan Frenguelli.
Bravo. Okay. Questo fino a mercoledì 11, mentre fino a domenica 8 c'è, per l'animazione, Ponio sulla scogliera del nostro amico Miyazaki, quindi una sicurezza. Lunedì 9 alle 21.30 evento speciale, quello che abbiamo appena nominato, appunto, con l'ultimo tango a Parigi e i panetti di burro. In terza sala continua la proiezione di un capolavoro assoluto che è The Story of Film di Matt Cousin, e rassegna Effetto Noir, che ci propone due mostri sacri, Truffaut e Hitchcock. Al Sant'Angelo abbiamo Gemma Boveri con la E invece che con la A, di Anne Fontaine, con Fabrizio Lucchini e Gemma Arterton.
Posso dire una cosa su Gemma Arterton?
Prego,
anche la spugna.
Benissimo, una e basta, infatti. Storia di un parigino boemiano riciclatosi come panettiere in un paesino della Normandia, con una fervida immaginazione e una passione mai sopita per la grande letteratura.
Io vi dico solo una cosa: guardate solo delle immagini tratte da questo film su Google Immagini e ditemi se non fanno a me devastano l'anima. Ma per la bellezza della fotografia, intendo.
Ecco, no, perché questo entusiasmo non c'era quando parlavi di Lana Wachowski.
No, molto meno.
Continuiamo con lo Zenith, che propone Birdman. Abbiamo parlato all'inizio, film bellissimo.
Scusa, ma
in concorso.
Al Sant'Angelo c'è anche un'altra cosa, o sbaglio? No,
non c'è, me lo sono
immaginato.
C'è un film, commedia drammatica.
In difficoltà a tutti i costi. Dicevamo di Birdman di Narritu, bellissimo film. Tra l'altro ricordiamo in concorso come miglior film ai prossimi Oscar. E c'è anche qui Miyazaki con Si alza il vento, film meraviglioso. In multisala ci diamo appunto Italiano Medio, andatelo a vedere se non altro perché la critica si divide su questo. E ancora in sala da recuperare abbiamo Unbroken di Angelina Jolie, che abbiamo appena fatto in tempo a denunciare poco fa, America Sniper di Clint Eastwood, e La teoria del tutto di James Marsh.
E anche Jupiter, che
è una merda.
Allora, volevo dire solo una cosa.
Comunque io ho finito e l'ho fatta molto bene.
Bravissimo,
Simone.
Erano anni che non facevamo una rassegna.
Io volevo dire una cosa a proposito. Allora, Turner, Gemma Boveri, Birdman, Unbroken. Allora, tutti i film pieni di R che Simone Rossi ha pronunciato malissimo.
Però devi apprezzare il coraggio. Devi apprezzare il coraggio, perché film pieni di R.
Basta,
però
sto bullismo.
Adesso però anche tu.
Però in effetti Birdman di Inarritu è stato un gioco.
È stata
cattiveria.
Ragazzi, vi richiamo all'ordine e nel farlo ringrazio tutti, e vi ricordo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovács in contumacia e da lui scritto con Lucas Jonner, poi Simone Smith, il director, con la partecipazione di Simone Rossi. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalist teutonica Martin Ander Kluge. Grazie agli ospiti Lucio Cremonese, Michele Giacchè, Daniele Pampanelli, Andrea Pianovanti, Simona Marco Della Torre e Giulia D'Amato che ci è venuta a trovare finalmente, e al professore che è ritornato finalmente. È venerdì, noi andiamo dritto per dritto con un costume da uomo uccello a dipingere quadri che sconvolgeranno l'establishment dell'arte. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.